Incontrarlo è sempre un piacere perché come parla di viaggi e di turismo lui quasi nessuno. Buongiorno a Claudio Visentin, professore di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, con tante passioni, lo studio, la ricerca, la scrittura, gli scacchi, la radio, ma anche ovviamente i viaggi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi. I viaggi e i fari, ecco, questa è anche un'altra passione, quindi è una passione che ho scoperto di condividere con tanti e quindi mi fa molto piacere, è una passione democratica.
È proprio questa passione democratica, i viaggi e i fari, che la riportano oggi a Radio Capodistria, perché Claudio Visentin è con noi oggi per raccontarci il suo viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orcadi e Shetland, un viaggio iniziato tra le pagine di un libro è finito a sua volta in un libro appena uscito, che si intitola Luci sul mare e pubblicato da Ediciclo Editore. Professore, i fari sono fra le strutture più affascinanti delle coste di mezzo mondo, di tutto il mondo, ma che cosa l'ha spinta a cercare proprio le luci sul mare nel freddo nord?
È stata una combinazione di due elementi diversi. Da un lato una lettura di un libro di fari, di storie di fari e di guardiani del faro, che sono altrettanto affascinanti, dove si parlava di queste gigantesche onde atlantiche. Noi viviamo in questo mondo mediterraneo che è molto protetto e in questo mondo adriatico, nel vostro caso, che lo è ancora di più. Dobbiamo pensare che invece in Atlantico ci sono queste onde gigantesche che attraversano tutto l'oceano da una parte all'altra e si scagliano con una violenza inaudita sulle coste della Scozia. E lì ci sono questi fari che si contrappongono alle onde e che segnalano ai marinai i pericoli. Questa è stata il primo elemento di fascinazione, diciamo, di curiosità, e poi c'era una domanda invece più sottile, più profonda, sul perché i fari ci piacciono così tanto, perché quasi ogni persona ama i fari o è attratta dai fari, e nel libro ho cercato di dare una risposta. Il faro è uno strumento utile, ha uno scopo pratico, cioè serve a segnalare i pericoli, però al tempo stesso ha una grande bellezza estetica e poi c'è una torre che regge una luce alta sul mare, quindi insomma nella sua utilità è anche un oggetto di grande bellezza e ovviamente ci sono mille dimensioni simboliche, il mare, la luce, segnare la rotta, che ci rendono questo oggetto così caro.
Per quanto affascinante questo viaggio, fatto anche di tanti incontri, lei lo ha definito un viaggio difficile e impegnativo.
Sì, non impossibile, ci tengo a dire che tutti i viaggi sono possibili e non siamo più ai tempi dell'esplorazione dell'Africa, però certo è servito l'aiuto del ministero, diciamo così, scozzese dei fari, e soprattutto ha voluto dire andare a raggiungere luoghi spesso remoti. I fari sorgono su isole remote, ma poi sorgono sul luogo più remoto dell'isola, sulla penisola in mezzo al mare, in mezzo a una scogliera, in posti pericolosi, e quindi diciamo ci vuole molto tempo e molta disponibilità per raggiungerli. Io racconto nel libro un caso particolare, cioè il faro di Sunday nelle Orcadi settentrionali, in questa isola delle Orcadi settentrionali. Il faro di Sunday a Star Point è separato da un braccio di mare che però si asciuga durante la bassa marea. Quindi abbiamo dovuto calcolare la bassa marea, aspettare che il mare scendesse e poi attraversare a piedi, come Mosè, questo braccio di mare per arrivare dall'altra parte. Niente che non si potesse fare, voglio dire, niente di straordinario. Abbiamo volato con un piccolo aereo da turismo dall'una all'altra di queste isolette, perché è l'unico modo che c'è per collegarle tra di loro. Insomma, è stato un viaggio veramente meraviglioso.
Meraviglioso e avventuroso, documentato faro dopo faro, con tanto di storie, perché tutti ne hanno almeno una da raccontare.
Certo, hanno storie da raccontare, intanto perché sorgono su luoghi dove in passato sono avvenuti naufragi terribili. Noi oggi non riusciamo a immaginare cosa volesse dire. Io sono stato nel leggendario faro di Macflagg nell'estremo nord proprio delle Shetland, l'ultimo punto del mio cammino era questo faro, che è già all'altezza di San Pietroburgo, per capirci quanti siamo a nord, e lì in una notte soltanto la marina britannica, nel buio, non ha capito dove fosse la posizione, sono arrivati addosso all'isolotto e hanno perso 2000 uomini in una notte nel mare gelido. Dobbiamo pensare che nella battaglia decisiva contro Napoleone, quella che è celebrata a Trafalgar Square a Londra, ne avevano persi solo 500. Cioè, quindi erano veramente dei naufragi drammatici, e molti invece erano poi naufragi affascinanti. Ho raccontato la storia di una nave carica di pianoforti, insomma, ci sono mille storie veramente curiose di naufragi che poi da un certo momento in poi i fari sono riusciti ad evitare, quindi segnando il pericolo ai naviganti.
Ma quale tra i fari è quello che l'ha maggiormente affascinato, colpito, emozionato? Forse Bell Rock, il più antico faro marino?
Beh, il faro, allora, ho visto dei fari veramente leggendari. Bell Rock è il faro per eccellenza perché è una scogliera affilatissima in mare aperto, sono dovuto andare con una barchetta, e quando c'è l'alta marea sta sotto il pelo dell'acqua la scogliera, per cui immaginate la pericolosità e immaginate costruire un faro su una roccia che esce dal mare solo per alcune ore al giorno. Quindi Bell Rock è il monumento, però forse direi l'altro faro estremo, cioè Macalflag nel nord appunto della Scozia, perché non sono riuscito ad andarci. Sono arrivato lì e poi sono stato, ho noleggiato l'ultima barca, mi mancavano 2 chilometri, ce l'avevo davanti a me, e poi sono stato fermato per ragioni di sicurezza, perché lì il mare è veramente tempestoso e spingersi in mare aperto, insomma, il Ministero dei Fari non mi ha permesso di andarci, è l'unico faro che non mi ha permesso di vedere, e l'ho visto dall'alto della scogliera, circondato da migliaia di giganteschi uccelli, queste sciule che fanno i loro nidi lì, e in questa riserva naturale, circondato da migliaia di pecore su questa scogliera a picco sul mare, e ci siamo guardati da lontano e ho imparato a accettare in un certo senso il limite che c'è in ogni viaggio, cioè il fatto che non dipende tutto da noi e che ogni tanto si deve rinunciare quando si è così vicini alla propria meta.
Beh, vuol dire che potrebbe essere magari per un'altra volta, che poi mentre ce lo raccontava sembrava di essere lì con lei, no? A vederlo a distanza. Professore, come tanti viaggi, anche questo, prima di diventare un libro, è stato raccontato in un documentario radiofonico per la Radio Svizzera Italiana. Da appassionato di radio non posso non chiederle, in vista della Giornata Internazionale della Radio, dopodomani, 13 febbraio, che cos'è per lei la radio?
Beh, la radio per me è una grande passione. Intanto io ho lavorato sia in radio che in televisione, e la mia scelta della radio è stata una scelta d'amore per uno strumento che secondo me non è veramente inferiore a nessun altro. E tra le cose che ho fatto mi è molto piaciuto raccontare i viaggi alla radio, e il modo in cui raccontiamo un viaggio cambia il viaggio. Nel senso che in questo libro noi abbiamo disegni, abbiamo un testo, abbiamo un racconto pensato per molto tempo, nel senso che ho impiegato molto tempo a scriverlo perché ho impiegato molto tempo a pensarlo. Alla radio invece abbiamo quel mondo di rumori meraviglioso che ci circonda, i versi degli uccelli, la sirena del faro, il corno da nebbia, questi rumori bassi così intensi. Mi ha molto affascinato raccontare questo mondo in due modi diversi. Uno senza usare la vista, appunto, come è la radio, e uno invece sulle pagine del libro. Ed è la stessa cosa, ma diversa. Ed è affascinante questa diversità. Comunque, i Radio Days è sempre un Radio Days, nel senso la radio è viva, è con noi, è un mezzo di comunicazione di cui io sono veramente innamorato.
Evviva la radio, allora, professore.
Evviva la radio, per me sempre.
Tornando invece al libro, settimana prossima inizierà un giro di presentazioni insieme a, ovviamente, all'editore Ediciclo. Prime date Pordenone,
allora,
il 15 febbraio.
E Udine il 16, per cui voglio dire Pordenone e Udine.
Siamo in zona.
Diciamo, con un po' di pazienza, sì, con un po' di pazienza. Mi fa molto piacere poi accennare anche il fatto che quest'estate probabilmente lo porteremo anche a Trieste, dove saremo come scuola del viaggio con un iniziativa, e quindi Pordenone e Udine la settimana prossima, il 15 e il 16, e ogni ascoltatore sarà benvenuto, e poi in prospettiva una presentazione triestina, e allora vi busseremo, suoneremo proprio il campanello di casa.
E noi ci staremo, apriremo la porta, felici di passare un po' di tempo in vostra compagnia, in sua compagnia, professore. Per intanto grazie per quella di oggi, grazie per essere stato con noi. Claudio Visentin, esperto di turismo e di viaggi, ma anche autore di libri, l'ultimo ve l'abbiamo appena presentato, si intitola Luci sul mare, pubblicato da Ediciclo Editore, e parla del suo viaggio in Scozia, anzi tra i fari della Scozia, da Edimburgo agli arcipelaghi delle Orcadi e delle Shetland. Grazie professore, a presto.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.